Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Unica Radio, inauguriamo questa nuova versione dei podcast da casa. Lo facciamo con il grafico Manuel Puzzolu. Benvenuto ai nostri microfoni.
Grazie, buongiorno.
Il pretesto è insomma una mostra che è stata inaugurata lo scorso 18 maggio al Bar Florio, che si intitola Facce da Bar. 12 illustrazioni, appunto, da te realizzate, che hanno ripreso vita e tuttora stanno popolando i muri del Bar Florio in Piazza San Domenico a Cagliari. Partiamo da qui. Cos'è successo?
Come ti accennavo, questi, appunto, l'hai già anticipato, sono disegni un po' rianimati, nel senso che partiamo da, appunto, da, sono 12 tavole, sono in totale 15 facce, poi perché alcuni c'è un doppio, un triplo, e sono dei disegni vecchi. Fondamentalmente io ho sempre disegnato, anzi negli ultimi tempi un po' meno, quindi sono andato a ripescarmi questi disegni che sono fatti fra il 90 e il 96, 97, i più recenti. Erano tutti disegni in bianco e nero, io ho sempre disegnato soprattutto in bianco e nero, quindi ho pennarello, china o pennino, queste robe qui, e da pigro mi sono sempre fermato al bianco e nero, e quindi poi queste robe sono rimaste ferme. Fortunatamente a un certo punto della mia vita ho cominciato ad archiviarle queste cose, perché invece quando ero ragazzino che disegnavo 10 volte tanto buttavo tutto, quindi perché so, dai 10 ai 18 anni, 20 anni dei miei disegni non ho praticamente niente. Invece da un certo momento in poi avevo cominciato ad allogarli, e allora questi sono stati ritirati fuori, li ho fotografati e li ho ripresi, colorati e anche arricchiti di tratto, mettendoli su un iPad e poi colorandoli con Procreate, che è un programma appunto fatto apposta per il disegno digitale. Usi ovviamente l'Apple Pencil ed è come se disegnassi, quindi grazie a questa cosa sono stati, come dire, dissotterrati.
12 sono stati scelti, ma immagino ce ne siano altri. Beh, cioè, hai dovuto scegliere tra una rosa più ampia.
Sì, sì, come diceva il mio amico, ho dovuto fare una cernia, nel senso che comunque sì, ce ne erano. Ho avuto una piccola difficoltà, perché io ho sempre tendenzialmente disegnato uomini. Infatti non so se hai notato, nella galleria di 12 le donne purtroppo sono solo 3. E quindi ho fatto uno sforzo per cercare di inserire un po' di donne, che però, ripeto, nella mia produzione sono certamente più rare. Quindi quello ha, come dire, ha comandato un po', e sono arrivato solo a 3, per dire, le uniche 3 che un po' mi convincevano che valeva la pena, ecco, di presentare. Fra l'altro 2 di queste 3 sono fra i disegni che ho più ripreso, nel senso che nascevano veramente, una erano praticamente un ciuffo di capelli, un occhio e la bocca, e che poi Angela Azzurro, che poi invece è stata quasi completamente ridisegnata. Stesso discorso per l'altra, Margherita Sour, la cappellona, che era invece nel disegno originale, era calva.
Ecco, hai portato anche qui oggi, fresco di stampa, appunto il libretto, catalogo che accompagna la mostra, che la descrive. Direi che possiamo anche leggere quella che è la descrizione iniziale. Dice, queste facce da bar vengono da lontano, nel tempo. Sono disegni degli anni 90, nati in bianco e nero, recentemente sono finiti dentro un iPad, così come ci hai detto, dove li ho colorati con Procreate. Si è quindi ricomposta questa improbabile galleria di personaggi, tutti figli degli stessi pennarelli di allora, riportati a nuova vita dal colore, diventando gli ipotetici clienti di un ipotetico bar che non sappiamo dove stia. O forse è un bar che sta dentro di noi, l'unione di tutti quelli della nostra vita. E chissà quante di queste facce vi torneranno familiari. Qua ci sono anche gli schizzi originali.
Esatto, lì in prima pagina ho dato il riferimento, che poi vedi anche nel pannello riassuntivo della mostra, in modo da dare anche un po' l'idea del percorso. E quindi ci sono i 12 disegni iniziali in bianco e nero, come puoi vedere. Infatti da lì quello che ti accennavo prima, per esempio la famosa Angela Azzurro, si riduceva proprio a pochi segni. E però mi piaceva che si vedesse anche il passaggio che c'era stato nel medio, cioè per arrivare da quelli fino alle tavole finali. E poi vabbè, siccome c'era di mezzo la questione del Florio, sono diventati facce da bar per quello, ovviamente.
Che
sono
facce da Florio, assolutamente.
Se vogliamo, sì.
Sì, perché poi chi ha l'occasione, la fortuna di frequentare il Florio, io per un lungo periodo, poi insomma adesso è stato interrotto dalla pandemia, da alcuni problemi sì, che sì. ho avuto che mi hanno un po' diciamo rallentato, però ho frequentato tantissimo il Florio ed è un ambiente insomma direi unico nel suo genere, perché trovi veramente chiunque. A qualsiasi orario,
sì, sì.
Quindi
è proprio la dinamica di bar a cui io più o meno sono sempre stato abituato. Io, come dire, nella mia storia ho sempre avuto questi bar di riferimento. Ho avuto per tanto tempo il Lima Lima, non so se te lo ricordi.
Beh, di Carlo, sì, che ricordiamo.
No, prima addirittura che fosse del povero Carlo Michinetto, no, quando era ancora proprio del fondatore del Rosario, quindi dai primi anni 90 fino a che proprio poi lo prese prima una persona intermedia da cui poi lo comprò Carlone. E anche lì era stessa dinamica, bar aperto dalla mattina, dove però poi potevi rimanere fino alle 2 alle 3 del mattino, cioè posti dove ti capitava di fare maratone surreali, dove entravi per pranzare, secondo te dopo dovevi andare via e poi ti ritrovavi lì fino alle 2.
Luoghi di incontro fondamentali.
Cioè, il concetto del bar come dovrebbe essere alla fine. E anche assolutamente anche il Florio ha questa caratteristica. E infatti è il mio bar. Poi vabbè, ce l'ho proprio nel triangolo casa studio. Io ho casa in via San Lucifero, lo studio in via Orlando, è proprio una triangolazione perfetta.
Come nasce l'idea di appunto realizzare questa mostra? Immagino tu ne abbia parlato con i ragazzi del Florio, con Andrea e Massimo.
Certo. La genesi è un po' surreale, se vogliamo. Però diciamola, perché intanto fa ridere, visto che tutto è fatto, comunque questa cosa è fatta per divertirsi. Secondo me è giusto che ci sia anche appunto, anche nella genesi c'è un, come dire, un passaggio abbastanza divertente, nel senso che avevamo già fatto, io seguo i social, la comunicazione e l'immagine del Florio assieme a un'altra amica, Claudia. Avevamo fatto l'anno scorso, c'era una bella mostra di Marco Pautasso, non so se lo
sì,
conosci.
Sì, assolutamente.
E avevamo deciso di fare gli adesivi commemorativi della mostra.
Ce li sono bellissimi.
E sono i primi adesivi del Florio che abbiamo fatto, ho pensato sto gioco, riprendendo quel suo disegno, con in pratica al posto della O nella scritta, cioè nel logotipo Florio, compare una faccia di volta in volta. Ed era partita questa idea di fare questa roba, visto che sai, no, al Florio comunque c'è sempre una mostra, sono mostre che si avvicendano, però c'è sempre più o meno una mostra allestita. E appunto l'idea era di quella di fare gli adesivi per tutte le mostre che avremmo fatto. E eravamo partiti. Poi sono venute altre mostre, altre cose, sta di fatto che non avevamo fatto altri adesivi. E a un certo punto avevo la possibilità di rimandare in stampa, siccome io appunto faccio il grafico, cioè ho ovviamente dei rapporti preferenziali con tipografie, eccetera, accumulo anche crediti, eccetera. A un certo punto avevo fondamentalmente questo credito di stampa che dovevo usare entro, infatti ripeto, fa ridere la cosa, che dovevo usare entro un certo periodo. E ho detto, vabbè, facciamo i nuovi adesivi del Florio, cioè glieli mando in stampa, tanto poi servirà, cioè acquisto, come dire, il bonus, e tanto poi prima o poi li faremo. Una volta che mi sono trovato questo bonus, ho detto, vabbè, a sto punto li faccio io questi adesivi. Mi racchiappo appunto i miei disegni, visto che c'era già un minimo questa idea, e inseguendomi da solo in questa cosa, ho preparato questi primi due adesivi, a quel punto ho detto, bah, dovevamo farli per la mostra, questi adesivi, a sto punto attacchiamoci una mostra a questi adesivi. E allora a quel punto ho parlato con Andrea e Massimo e gli ho proposto allora di farlo diventare proprio un progetto completo.
Ma loro conoscevano questi disegni?
Loro avevano visto solo quello che io ho prodotto per fare gli adesivi. Gli ho fatto capire come volevo
interpretarlo. Chi era il prescelto?
I primi sono stati appunto sì, lui, Furio Scolino e
poi ne andiamo a parlare adesso.
E Stelvio Martini, che è l'altro.
Sì, sì.
Che è lui. Sono stati i primi, a quel punto ho detto vabbè dai, partiamo con questa selezione, e lì è successo tutto quello che poi ci siamo detti dopo, cioè ho fatto una selezione e mi sono messo a lavorare, comunque alla fine un mesetto e mezzo di lavoro ci è voluto, però è stato molto divertente.
Com'è stata la reazione del pubblico a questa esposizione? Poi che...
L'inaugurazione è stata una serata molto piacevole, vabbè abbiamo fatto i furbi, cioè abbiamo attaccato anche un DJ set super ganzo proprio con Alessio Santoni e Marco Cabras che hanno fatto un DJ set veramente notevolissimo. Al di là di quello, poi appunto, come si diceva prima, il Florio comunque è un posto dove ci sono grandi contatti, quindi la gente un po' lo sapeva già, lo aspettava, quindi la serata è stata una serata assolutamente ben riuscita, c'era un sacco di gente, è stato piacevole. Ma la cosa divertente, la cosa che mi è piaciuta, è stata che ho visto che la gente tendenzialmente, nella maggior parte dei casi, si è presa la briga, cosa che non abbiamo ancora detto, comunque ognuno di questi personaggi ha una mini biografia che ho inventato ad hoc, e ho visto che la gente si è presa anche la briga di leggersela, quindi la gente usciva e mi faceva magari la citazione su Concetta Negroni, che persona, oppure l'altro, Quindi già questo devo dire che è una cosa che mi ha colpito e mi ha fatto piacere, perché, ripeto, sempre fatta per gioco, però poi quando cominci a farla ci sono collegamenti fra i vari personaggi, uno cita l'altro, uno è amico di un altro, uno invece è antagonista, cioè, perché so, si chiamano tutti questi nomi alcolici, no? Tipo Furio Scolino, Primo Giro, Duccio Molinari, eccetera. E quindi si sono create delle cazzate, tipo, che so, Primo Giro ovviamente è l'antagonista naturale di Romeo Staff, cioè sono uno all'inizio e uno alla fine della serata, non si incontrano mai, eccetera, per dirne uno. E poi ci sono tanti altri legami fra i vari personaggi.
Ecco, quello che è interessante, come dicevo prima, è che appunto questo sia avvenuto all'interno di un bar.
Sì.
Quindi il bar Florio, non a caso, a mio avviso, che non è soltanto un bar. Come può essere definito? Cioè, è un luogo...
Beh sì, è un luogo, vabbè, un po' banale da dire, però è un luogo di aggregazione,
sì,
di fatto.
Però
dove
sai...
si incontrano tante persone fra di loro, dove in effetti, se vogliamo fare un'analisi, da quel posto sono partite tante altre cose che poi hanno avuto vita autonoma in altre situazioni, eccetera. Anche altre cose che stiamo, fra l'altro, ripeto, seguendo i social, eccetera, essendo poi soprattutto molto amico, anche soprattutto con Andrea, è divertente perché tu hai un rapporto particolare, nel senso che sei cliente abituale, quindi conosci tutte le dinamiche del posto, sei fornitore allo stesso tempo perché sei appunto il suo fornitore di comunicazione, di grafica, eccetera, in più sei amico suo che esce con lui, quindi riesci in pratica, sì, ad avere un quadro effettivamente completo di questa cosa, quindi è molto più facile anche farsi venire idee per fare cose, nel senso, per dire, seguendo i social, okay, sappiamo bene come funzionano, però di fatto devi avere delle cose da raccontare, tu puoi essere fichissimo, ganzissimo, scrivere benissimo, eccetera, però se poi in questo posto che tu devi raccontare non succede una mazza, cioè hai voglia di essere ganzo. Quindi a un certo punto siamo posti il problema più a monte, abbiamo cominciato anche a organizzare delle cose, quindi queste robe, per esempio, cioè ogni due venerdì ci sono i venerdì di Andrea Tramonte, di Una Cosa a Tre, questa MAF Promiscuity, Music Art Food, no? E c'è un DJ, c'è uno che espone delle opere solo per il giorno e una cucina che è dedicata a quel giorno lì. E questo succede ogni volta, una volta ogni due settimane. In altre dinamiche c'è il pranzo degli amici. Cioè comunque siamo pensati tutta una serie di cose per far succedere queste cose. E ogni volta in effetti viene acchiappata gente da fuori, quindi che so, questi pranzi degli amici, uno è stato organizzato con Dario Tarabbi di Old Friend, uno con Giorgio di Off... Cioè questa cosa appunto di farlo diventare effettivamente un posto dove la gente si incontra e fa delle cose insieme. Sembriamo un po' Moretti, però effettivamente è vero.
Beh, è interessantissimo in realtà.
No, è una cosa molto bella.
E quindi ha ridato vita anche a quella piazza.
Su quello non c'è dubbio. Vabbè, quella piazza ha ripreso vita grazie, sì, al Florio. Sì. Cioè quando sono arrivati loro c'era il fantasma e punto. Loro, quant'è ormai, mi sa che fanno 9 anni quest'anno. Io sono stato anche cliente abbastanza, devo dire, della prima ora. Un po' la frequentavo io già quella piazza, peraltro c'era qualcun altro che aveva cominciato a fare qualcosa lì che però poi un po' si è perso.
Ma era una piazza sporca, nel
sì,
senso
era
che...
una piazza dimenticata,
esatto,
bellina, a me è sempre piaciuta molto, era una piazza appunto dove volevi, se volevi startene un po' per i cazzi tuoi, per dire, cioè andavi lì effettivamente.
E poi paradossalmente è proprio a 2 passi da piazza Garibaldi.
Sì, a 50 metri da piazza Garibaldi, a 30 da via Garibaldi.
Esatto.
Ma cioè... quello è figo sicuramente. E poi da lì, infatti, una volta partiti loro, tanti altri hanno mangiato la foglia, quindi sono venuti fuori altri 3-4 locali, di fatto in scia.
Esatto.
Ognuno ci mancherebbe, però dico, quello è un dato di fatto, cioè chi ha effettivamente ridato vita a quella piazza è il Florio.
Manuel, cosa è significato per te ridare vita a questi disegni? Mi rifaccio anche alla nostra chiacchierata di sabato scorso, che... proprio avvenuta proprio a causa di un incontro fortuito,
sì,
poi
sì,
proprio al Florio,
nella
quale mi hai anche fatto vedere delle soluzioni monocromatiche,
sì,
di questi disegni
che vedi nei risguardi,
sì, che eccole, ecco, quindi in realtà dietro c'è anche uno studio, cioè anche un'analisi anche di,
sì,
che cosa,
cioè, nel senso. Allora, come ti dicevo, questi sono finiti su un iPad di questi super strafighi che abbiamo a disposizione.
Che
adesso.
Hai portato, tra,
sì,
l'altro.
Sì, è qua, così poi ti faccio vedere anche le tavole, come si presentano nella realtà. E niente, lì lavori come se fossi su Photoshop, di fatto, nel senso che hai tutta una serie di livelli, per cui io da grafico me lo sono impostato già progettualmente, e quindi, che so, su tutti i livelli separati io ho il disegno che ho fotografato, che era la traccia iniziale, poi su tutti gli altri livelli ho messo altre cose, per dire il colore, tutti i colori sono su un livello, i lumeggi, cioè i colpi di luce, i bianchi, sono su un livello ulteriore, e su un livello ulteriore c'erano i neri nei casi in cui ho aggiunto altro tratto al disegno iniziale. Per cui tu poi a un certo punto, una volta che hai chiuso questo file, però di fatto puoi disattivare dei livelli, quindi che so, naturalmente mi è venuta la curiosità di vedere cosa, siccome poi tutti hanno un fondo colorato, vedi c'è una carta abbastanza importante, una carta blu, una carta da zucchero forte, se togli il livello del colore ti rimane quindi il disegno nero solo con i lumeggi e questo fondo blu, che alla fine è risultata una cosa interessante, tant'è che una cosa che molto probabilmente faremo saranno anche le magliette, perché chiaramente stampare magliette serigrafiche in quadricromia diventa una roba costosissima, pallosissima, una roba noiosa. Invece così vai in stampa due colori, diventa una cosa molto più gestibile, tant'è che stiamo pensando, cioè è molto probabile che faremo anche quello.
Avete già deciso eventualmente quali saranno,
sì,
i protagonisti?
Per il momento, i soggetti, abbiamo scelto un soggetto maschile e uno femminile, il soggetto maschile è Stelvio Martini, e il femminile, tant'è che infatti sono quelli che poi anche ritrovi nei risguardi del catalogo, e l'altro invece è la famosa Margherita Sur.
Wow.
E quindi hai di fronte l'immagine stampata a due colori, e poi sul retro hai la biografia stampata a un colore sulle spalle.
A chi ti sei ispirato per disegnare questi personaggi?
Beh, vabbè, lì più che ispirato è il fatto di essere proprio, te l'ho detto, io dai 5 ai 20 anni non ho fatto altro che disegnare. Scuola, passavo le ore a disegnare continuamente e sono cresciuto più che sono ispirato con, inizialmente proprio all'inizio, con Pratt, con Milazzo, cioè, quindi si parla di Corto Maltese, di Ken Parker, quindi parliamo di fine anni 70. Ho avuto la fortuna di avere un fratello molto più grande che era un acquistatore seriale di fumetti e mi ha consentito quando avevo 7-8 anni di conoscere già tutto il panorama, come dire, fumettistico mondiale, dai sudamericani ai francesi agli italiani eccetera. E poi a 14-15 anni invece, attraverso amici di liceo, ho conosciuto tutto l'altro blocco, cioè mi è finito nelle mani il primo numero di Frigidaire e lì ovviamente mi sono fulminato, ovviamente, quindi Pazienza, Liberatore, tutti questi sono stati ovviamente un riferimento costante, cioè poi ci mancherebbe, mantenendo le dovute e infinite distanze, però è sempre stato uno stimolo, e anche in quel momento poi avevano anche tutto un sapore particolare, al di là del fatto del disegno in sé, che era sempre di livello altissimo, però era anche quello che passava attraverso il disegno, cioè vedere Pazienza che per le prime volte ti racconta le storie che comunque tu vivi per strada e che ai tempi nessuno raccontava. Cioè, dalla più banale descrizione di Zanardi alle storie di Pentotal, voglio dire, erano cose che in quel momento erano sconvolgenti per ragazzini che leggevano Tex Willer, al massimo appunto Ken Parker, che effettivamente era già una cosa enorme e bellissima. Quindi i riferimenti sono quelli, certo.
Scrivere la biografia poi di questi disegni, postuma,
per forza.
In qualche modo, però, in realtà è realmente postuma o diciamo che dei germogli di queste storie in realtà già c'erano, andavano proprio tirati fuori?
No, guarda, qui è stata proprio un'operazione assolutamente estemporanea.
Adesso ne leggiamo qualcuno.
Se vuoi. Ho fatto il primo passaggio è stato trovare questi 12 nomi o 15 quelli che erano. E quello sì, l'ho fatto a monte. Poi ho fatto i disegni e i nomi in effetti li ho tirati fuori senza neanche inizialmente associarli alle facce. Ed è diventata una cosa, sì, fa un po' ridere dire queste cose che sembrano molto poetiche, però poi veramente è successo così, cioè sti nomi si sono attaccati alle facce senza che dovessi fare nessun ragionamento, cioè e si sono ricomposti tutti. E a quel punto sono partite le biografie in una maniera anche quella molto naturale, nel senso, come concludevo la tavola, cioè il disegno proprio, siccome poi è impaginato in un passepartout con la sua roba, me lo spatasciavo sul software in cui poi me l'impagino con InDesign, e con la faccia davanti scrivevo queste 5 righe. Le ho scritte tutte
sono
così.
Venute di getto?
Tutte così, le ho scritte tutte così. Poi dopo ho magari cambiato qualche parola, corretto qualche cosa, però sono partite tutte così.
Stelvio Martini.
Che è una delle prime, infatti.
Nato necessariamente a Torino, ex finanziere, ex ballerino, ex sicario freelance, attualmente si divide tra la guardiania e il banco del bar, è un efferato consumatore di cocktail martini, agitato soprattutto dopo le 10 di sera.
Sì, lì c'è la citazione, no, di 007, agitato non sciaccherato, invece lui è proprio agitato Stelvio. E quindi da lì partono tutte ste cazzate, ovviamente.
Sì, qualcuna va letta perché io sono rimasto colpito tantissimo dalla biografia di parte che qualcuno mi sembra di conoscerlo, quindi
ma questa cosa è stata molto divertente. Mi sono arrivate almeno 5-6 segnalazioni. Ma quello è tale, ma quello
esatto,
è il tipo che abita
esatto,
su in via San Giovanni,
esatto.
No, non lo conosco neanche. Quello è stato molto divertente.
Furio Scolino.
Beh, lui, lui è notevole.
Nativo del rione Esquilino di Roma, un passato da raccoglitore di cartone funestato dall'arrivo della raccolta differenziata. Un presente da bevitore, veloce e feroce. E un futuro scritto da cirrotico.
Vabbè, Furio Scolino, te lo immagini che li manda giù uno dietro all'altro, che non può avere un futuro particolarmente radioso, ovviamente.
E c'è anche una faccia. A te piace scrivere?
Sì.
Quindi sei stato agevolato.
L'ho sempre fatto abbastanza.
Cioè scrivi, hai anche pubblicato?
A parte
pubblicato?
Che scrivo, no, non ho mai pubblicato, ma quello appunto è tipico mio, però sì, ho sempre scritto molto. Adesso meno, ho avuto un periodo molto invece più prolifico ed è un'altra delle cose che ho in un cassetto, per dire. Cioè adesso è venuta fuori questa cosa così ed è un po' una follia, perché in teoria ci sono progetti ben più strutturati, molto più interessanti che ho invece in un cassetto da
questo
da
è molto interessante
anni.
Però, può essere... diciamo l'avvio.
Certo, io spero che infatti possa servire anche un po' da stimolo, no? Da molla.
Ma io direi che questo è un grandissimo stimolo. Leggiamo Duccio Molinari. Duccio Molinari, che non è neppure certo che sia il suo vero nome. Secondo alcuni è per via della mosca che lo accompagna sempre. Per altri è dovuto a un suo trascorso da operaio nella premiata fabbrica di Civitavecchia. Sta di fatto che non perde un giorno al banco del bar da 4 anni. Diverse sambuche, ma la mosca è sempre la stessa. E qui c'è proprio una mosca che gli fa compagnia.
Esatto, lui c'ha una mosca che gli gira intorno nell'illustrazione.
E già questo potrebbe essere il protagonista di un romanzo. Cioè...
lì ovviamente qualcuno mi ha fatto notare che effettivamente hai già una base buona per fare anche solo per dire un semplice fumetto. Cioè una serie di personaggi già in qualche modo, almeno per grandi linee, caratterizzati, che hanno anche già delle interrelazioni fra di loro, quindi si potrebbe fare. No, ma stavo pensando, infatti, già qualcosina l'ho già mossa, nel senso, ho scritto un paio di spin-off cazzoni su quello che potrebbero essere gli stati di avanzamento, nel senso, citando le cose che ci sono nelle biografie, ci sono i personaggi che ricompaiono e si ricollegano a quello che c'è nella biografia, che so, Santo Brindisi, che è il commissario della Digos, che a quanto pare è l'unico che sa qualcosa su Angela Azzurro, si ripresenta e la prima cosa che dice è: scordatevi che vi racconti qualcosa sulla biografia di Angela Azzurro, sia perché sono un gran signore, sia anche perché la temo moltissimo. Quindi puoi far ripartire poi tutta una serie di cose in cui si ricollegano, così come i fratelli Branca, che hanno fatto fuori lo gigolò che aveva truffato Margherita. E lì c'è il DJ che ti racconta come sono riusciti a trepparlo, eccetera, eccetera. Cioè, in effetti hai comunque terreno fertile per continuare a giocare. Ecco.
Concetta Negroni, un diploma all'alberghiero, è la madrina del locale, ex dipendente del bar. Ha dovuto lasciare il posto quando si è sposata con un astemio. Ovviamente non è durata a lungo. 7 mesi dopo era di nuovo al banco, accompagnata da un aitante fidanzato capoverdiano di 24 anni. D'altronde Concetta è sempre stata una donna libera e devota al padre di tutti i cocktail, che è il Negroni. Leggiamo un'altra donna.
Si fa facile.
Angela Azzurro, un nome di rilievo negli anni 80 e 90, bella nonostante l'età, sobria al di là del nome, algida oltre ogni limite. La sua storia è nota solo a Santo Brindisi grazie al suo delicato ruolo alla Digos. L'unica cosa certa è che quel ciuffo di boccoli nasconde una brutta cicatrice. Passa al bar solo il martedì e il giovedì, quando scende in centro per una lezione, per la lezione di judo. Per la lezione di judo. Caspita, lei nasconde in sé tanta malinconia.
Esatto, è la più pesante di tutte.
Sì, ha degli occhi tristi, degli occhi di cristallo che hanno dietro una storia importante.
Sì, infatti ci attaccava la cazzata qui, no?
Sì.
Con quella faccia lì era credibile.
Sì, che sono facce che io conosco. Insomma, è veramente... Io sono rimasto veramente stupito quando poi io sono venuto a conoscenza di questa mostra, era quel giorno in Piazza San Domenico che sono venuto con Stefano Nosei,
che era il giorno prima
che tu hai rincontrato Stefano Nosei dopo tantissimi anni, e noi siamo venuti al Florio per caso, dovevamo fare semplicemente una passeggiata e ho detto dai vi faccio vedere il quartiere Villanova, e loro sono rimasti colpitissimi, Stefano e Stefania, da questo quartiere e poi insomma dall'accoglienza che c'è stata lì al Florio, e poi c'è stata questa carrambata che insomma...
Fra l'altro è stato molto divertente, perché poi sono venuti in studio, perché gli ho risolto un problema, dovevo fare delle scansioni, delle cose, dei documenti, e siccome la mostra montava il giorno dopo e loro non ci sarebbero potuti essere, alla fine è stato bellino perché gli ho presentato la mostra in studio pannello per pannello in esclusiva, ed erano infatti super contenti. E Stefania infatti è stata la prima, essendo stata anche una delle prime a averle tutte insieme, a farmi quel discorso del fatto che ci fosse già la base per un ipotetico fumetto o comunque una storia da raccontare, sfruttando appunto tutto il gioco delle biografie che già creava delle relazioni fra di loro. Io in effetti nella mia idiozia fino a quel momento non ci avevo neanche pensato.
Ma dai!
Che potesse diventare un'altra cosa? No, ma ti ripeto, cioè sono un pigro, faccio queste cose proprio, vabbè, è un po' strano da dire, però sì. In tutta questa progettazione, poi alla fine invece magari mi perdo in una cazzata così dove non penso che in effetti può avere una vita ulteriore. Sì, ovviamente mi ero detto magari con questa roba mi rimetto a disegnare, può essere uno stimolo, quello ci mancherebbe. Però inizialmente non avevo visto neanche, fra virgolette, la potenzialità di questa cosa, che in effetti tutto sommato è invece gestibile.
Notevole, assolutamente. Le stampe che ci sono sui muri del Florio in questo momento sono pezzi unici.
Allora, il gioco è questo. Così ringraziamo anche Giorgio che me le ha stampate, Giorgio Piso, Great Prince, che è un centro stampa che ha una macchina spaventosa, meravigliosa, un Agfa che può stampare 2 metri per 3 tutti insieme, immaginati, e ha una qualità di stampa eccellente, e quelli sono in pratica, il gioco è questo, la proposta che facevo, perché poi ovviamente come succede nelle mostre, se uno vuole se li può anche comprare. In pratica sarebbe un gioco come se fossero dei multipli, come se fossero, che so, delle serigrafie o delle litografie. In pratica di ognuno vengono tirate al massimo 5 copie che vengono numerate e stampate. Ovviamente adesso in mostra ci sono tutti gli 0-1.
E quelli immagino non verranno venduti.
Sì, sì, no, invece
sì?
Sì, tant'è che molti hanno proprio, gli piaceva il fatto di prendere lo 0-1, quindi c'è uno 0-1 ovviamente si è preso il Florio, che si è preso i fratelli Branca, che probabilmente si sono un po' rivisti in qualche modo, visto che sono in due allora.
Certo.
E ne ho venduto anche altri 3. Però il gioco è quello, cioè al massimo, cioè garantisci di stampare al massimo 5 copie, certo non è che metta a fare gli NFT di questa cosa, però il concetto rimane quello, va sull'onestà, tu fai 5 copie al massimo, sono incorniciate e se vuoi te le compri. Tra l'altro c'è una cosa abbastanza divertente, mi è arrivato un messaggio mentre venivo qui da te di Andrea, che mi chiedeva, perché poi vabbè non si ricordava lui evidentemente quali fossero i prezzi, mi ha detto ma quanto costano? C'è una persona qui che vorrebbe comprare la collezione completa.
Wow.
Infatti adesso poi ho detto guarda sono in macchina, poi ci risentiamo, però questa cosa mi ha colpito, mi farebbe veramente molto piacere, sarebbe un bel gioco.
Sì, assolutamente.
Cioè uno deve avere spazio, perché sono 50x70, quindi...
Però insomma noi...
Fosse così sarebbe proprio togo, cioè ci mancherebbe.
Poi chi vuole rendersi conto di che cosa sia questa mostra deve andare al Bar Florio. Per adesso diciamo che è stata recentemente inaugurata, quindi lo scorso 18 maggio, che per te è un numero importante, mi dicevi.
Sì, vabbè, queste sono le mie sciocchezze. Sì, è un numero ricorrente della mia vita. Mi fa ridere perché mio padre, che aveva questo stesso tipo di malattie, il suo numero era il 17, quindi ho preso proprio quello successivo.
Dai!
È un numero in cui, cioè il 18 mi sono successe un sacco di cose importanti nella vita. Questa ce l'ho portata apposta io, perché mi faceva ridere. Perché poi appunto era proprio preciso come tempi, finiva l'altra mostra. Quindi ho detto, cade il 18, è un segno. E quindi l'abbiamo aperto il 18.
Leggiamo invece Margherita Sur. Margherita Sur.
Margherita Sur.
Ballerina cubana di origine sarde. Tornata a Cagliari alla ricerca delle sue radici, si è imbattuta in un gigolò che l'ha raggirata, mangiandole tutto il patrimonio tra zoccole e macchinette del poker. Ha aperto da poco una scuola di salsa e zumba a fianco al bar e si sta rimettendo in piedi. I fratelli Branca, come regalo, le hanno recapitato lo gigolo arrotolato in un tappeto.
Beh, era giusto, wow. Poverino.
Wow, quindi i fratelli
quindi
Branca...
c'è anche gente pesante che gira.
Ci arriviamo ai fratelli esatto. Branca adesso, perché non possiamo non parlare dei fratelli
Branca. Beh, sono subito
Branca.
Prima di
Eccoli
lei.
Qui.
Esatto.
Allora...
dovresti averle, esatto, nella pagina a fianco.
Fernando e Armando Branca, ma per tutti sono Fernet e Menta. DJ Trans, il primo, Trans.
Trans, DJ Trans.
DJ Trans, il primo, e risolutivo butta fuori il secondo. Sono assolutamente indivisibili. Al bar sono comparsi solo da un annetto, ma hanno subito legato con lo staff. Certi weekend Fernet arriva con un flight case da un quintale e fa scoppiare un roglio, ma fortunatamente c'è Menta che rimette tutto a posto sempre. Anche l'utilizzo della punteggiatura di certi termini è molto, cioè ha uno stile, come ti posso dire, molto narrativo, cioè ti colpisce tantissimo, ha un ritmo, è quasi poetico, cioè a seconda di come le leggi si prestano tantissimo a tante interpretazioni, quindi complimenti a te per come scrivi.
Ti ringrazio molto davvero. Sì, mi è sempre piaciuto scrivere e ho sempre scritto in una maniera infatti un po' discorsiva, se vogliamo, e con appunto col divertimento di unire magari il gergo però anche a una parlata di un certo tipo. È una cosa che mi ha sempre divertito un po'. Anche lì i riferimenti ovviamente sono quello che hai letto nella vita, e io sono sempre stato molto amante di questo tipo di scrittura, che ti posso dire, di Lansdale o di questa cosa da hard-boiled, cioè quella scrittura così abbastanza ritmata, un po' gergale, però allo stesso tempo dove, come dicevi tu giustamente, dove la punteggiatura ha un peso e
sì.
Crea le pause e in qualche modo ti porta a immaginarti una lettura. E quindi i tempi e le pause che tu vorresti che passassero quando uno si legge sta cosa, ovviamente te la vai un po' a cercare. E in più mi ha sempre divertito e ho sempre scritto abbastanza di getto, oltretutto. Quindi questo ovviamente è una fortuna, ci mancherebbe. E quindi, come dire, non mi sono mai dovuto sforzare per dargli quell'imprinting. Viene abbastanza naturale. Allo stesso tempo, essendo, come ti dicevo, uno non troppo... metodico, queste cose poi tendono sempre un po' a perdersi, a rimanere lì e a non essere del tutto, come dire, sfruttate.
Attualmente cosa stai leggendo? Cosa leggi?
In questo momento non sto leggendo nulla.
È di recente, diciamo, la cosa più recente che hai letto.
Allora, questo è un grosso problema degli ultimi 2 anni mio, è che sto leggendo pochissimo. Non sono mai stato un grande lettore, cioè leggo molto ma non leggo libri, magari leggo giornali, leggo appunto... Su internet, per dire, no? come purtroppo spesso ci capita. Però ho sempre letto i libri. Invece sono questi ultimi 2 anni avrò letto un libro, 2 libri. Ti posso dire cosa ho iniziato? Che
sì.
Ero convinto che mi sarei mangiato in un attimo, nonostante siano 600 pagine. Invece mi sono fermato dopo 70-80 ed è UFO 78 dei Wu Ming, l'ultimo, quello che è uscito cos'era, a dicembre o novembre. Che pensavo che mi sarei magnato, perché racconta proprio una roba che fa parte della mia infanzia. Non so se è presente il libro che si piazza lì nel 78 e si intitola così per il fatto che era quel momento che io ricordo benissimo, avevo 10 anni, in cui eravamo sbroccati tutti per gli UFO, e il 78 è l'anno in cui ci sono stati più avvistamenti di UFO in Italia, cosa proprio record assoluto, non so se 2000 o 20.000 addirittura avvistamenti. Io di quel periodo ricordo che appunto un ragazzino di 9-10 anni avevo questo terrore, cioè andavo a dormire la notte e facevo gli incubi perché sognavo che abitavamo al sesto piano, noi all'ultimo piano, e sognavo che sopra il nostro tetto atterravano gli UFO. Ma una roba, cioè un anno di ansia di questa
cosa. A me questo me lo causò Giovanni Minoli qualche anno più tardi con Mixer,
uh-huh.
Quando faceva le puntate notturne sulle apparizioni mariane. Io
anche lì angoscia.
Ma io avevo paura che mi apparisse la Madonna. Quindi la notte ogni minimo barlume di qualcosa, era
un'ansia.
Era un'ansia totale. E poi c'era quel ritmo incalzante di Minoli.
Beh,
quella
di
narrazione
Minoli,
lì.
Certo.
E devo dirti che
non ti lasciava indifferente.
Poi l'ho superata pian piano. Certo. Però devo dirti che se devo tirar fuori dal baule un ricordo
di
simile al tuo, cioè
ti viene
di terrore, mi viene quello.
Paramanamanamana! Poi con quella sigla indimenticabile. E quindi sì, cioè questa cosa, ero convinto che questo libro me lo sarei magnato, che raccontava proprio un periodo che ricordo bene, e invece mi sono arenato anche lì. Questa è una cosa bruttissima che mi sta facendo paura, cioè non riuscire ad andare avanti, cioè, mi annoio, anche lì è stranissimo, cioè con una scrittura che mi piace, ho letto altre cose, loro bene o male ci sono sempre più o meno arrivato alla fine. E invece anche qui, insomma, è proprio il periodo evidentemente, me ne dovrò fare una ragione, ci sarà un momento in cui riuscirò a ricominciare a leggere con costanza, ecco.
Che importanza ha la musica nel tuo percorso artistico?
Al di là del percorso artistico, nella mia vita la musica è determinante.
Cioè
per
nel senso
capire,
ti accompagna mentre lavori?
Assolutamente. Io entro a casa, quando io rientro a casa c'è la musica accesa. Quando
cosa ascolti? Ce lo puoi dire?
Ascolto molto jazz. Molto jazz perché da 4-5 anni... Te l'ho detto, no, io ho la musica costantemente accesa, così esco e lascio la musica accesa, rientro, cioè quando rientro con qualcuno, infatti tutti mi dicono, ma ti sei dimenticato? No, non me la sono dimenticata, è lì apposta. Cioè c'è sempre musica, quando vado a casa di qualcuno e non c'è musica mi sento, ma mi sembra strano.
Anche
mi invitano
a
cena, c'è silenzio, dico, cazzo, ma davvero, non possiamo mettere un filo di...
È fantastico.
Di salsa. Esatto. Per dire. E da un po' di anni ascolto, non so se sei presente, FIP, che è una radio online,
sì,
che è la radio nazionale francese.
Infatti l'ho conosciuta a Parigi.
Ah, vedi. Che ha i canali tematici, quindi ti puoi ascoltare o la diretta, oppure io spesso finisco sul jazz e lì gira, e quindi...
E invece dischi
però
in particolare? Cioè un po' come...
Un po' di tempo fa ho ripreso anche la questione dei vinili, mi sono riprocurato un giradischi, però sono quelle passioni, essere di nuovo impolverato, cioè non ci metto un disco.
Che cosa... Chi è per te un jazzista di riferimento?
Allora, per me la questione del jazz è un po' particolare, nel senso... Io come formazione, cioè come musica, arrivo da tutt'altra cosa. Io da Pischello vengo proprio da ragazzino, dai 13-14 anni in poi, parto dal Billy per finire poi a punk, psychobilly, aver ascoltato per una vita, anche troppo, che so, Cure, Joy Division, tutto quel passaggio lì, ripeto.
Che è fondamentale.
Con l'età che ho ci sta anche, perché parliamo di quando avevo 15-16 anni, quello è, perlomeno in quel momento... Se, avevi voglia di sentire una cosa diversa, tendenzialmente perlomeno, sentivi queste cose qui. Una volta cresciuto, quando sono andato a vivere da solo, anche questo fa ridere, sempre per le mie casualità, quindi primo impianto, mi sono comprato un primo impianto stereo semiserio, con un lettore CD, ti parlo del 93, quindi non proprio avantieri. E siccome non è che appunto, non avevo soprattutto la cultura di acquistare musica, e quindi mi ricordo questa cosa surreale iniziale, ai tempi si vendevano molti CD di jazz nelle edicole e mi sono comprato un botto di queste cose, costavano tipo 4,90, 5, anzi 5.009, 6.009, erano economici, quindi io sono partito con tutta sta roba, quindi paradossalmente proprio con i match da Brubake, ma anche Glenn Miller, per arrivare poi a innamorarsi ovviamente di Chet Baker e di tutte quelle cose lì. Però adesso la mia fruizione è un po' strana, perché mandandola così a girare dalla radio, sì, c'è gente che riconosco dei pezzi, eccetera.
Beh, adesso abbiamo anche Spotify.
Che è stranamente
è
una
anche
cosa
Shazam.
Che io non
però,
ho proprio... Sì, sì, a parte quello... a parte che lì ce li hai iscritti, se vuoi ti alzi e te lo guardi.
Sì, sì.
Però mi piace proprio il fatto del jazz in sé. Poi certo, i grandi li riconosci, eccetera. Però su certe cose, per dire... mi sono divertito molto ultimamente, un caro amico mi ha passato 10-12 album di jazz usciti fra il 20 e il 22, ci sono delle cose meravigliose che non avrei mai ascoltato probabilmente, e quindi mi rendo conto che c'è stato proprio un cambiamento, mentre prima il jazz appunto lo ascoltavo un po' come cosa che mi piaceva come fondo, chiamiamola così, no? Anche per fare altre cose, c'è gente che mi rompe con io, certe volte c'è la TV accesa, c'è anche la musica, e dico, ma cazzo fai? Ma io riesco a separarli, non mi dà fastidio.
Effetto Larsen.
È un po' sì. E però appunto il discorso diventa anche legato a un cambiamento anche di gusti. Cioè io 30 anni fa mai avrei pensato che mi sarei trovato a 50 anni a ascoltare jazz. Cioè, 30 anni fa ascoltavo solo roba agitatissima, pestatissima, eccetera. Però invece evidentemente anche questo è accaduto. Poi ciò non toglie che che so, sono venuto qui in macchina, c'ho la musica sul telefono che va in random, quindi passavi appunto da Marty Medeski eccetera a, che so, ai Gun Club, perché poi lì dentro c'è tutto e mi fa piacere che non mi disturba anche
mi dicevi
il salto.
Di Spotify non hai una...
non sono mai riuscito a far partire una passione per Spotify. Mi ricordo di averlo beccato proprio all'inizio, subito, che mi aveva incuriosito con, fra l'altro, con persone al tempo che frequentavo molto che lo usavano per prime, e non l'approccio non mi piace forse. Di
ma io, guarda, ho imparato in realtà a farci la pace. Inizialmente mi confondeva parecchio. Poi io i dischi li ascolto dalla prima traccia all'ultima.
Normalmente anche a me
il vero senso del disco è quello, ma come vedi colleziono vinili e quindi... Insomma, la mia passione è quella di ascoltarli e di conoscerne le storie, perché ogni disco poi è portatore di un'infinità di storie, c'è cioè l'interiorità dell'autore, il motivo per cui le tracce o le composizioni vanno dalla numero 1 alla numero 10, quell'ordine è proprio il senso poi che il compositore ha voluto dare, il musicista. E così... mi chiedo anche, per esempio, nella scelta appunto delle immagini, anche in questo catalogo, se c'è un criterio che hai voluto dare a livello di ordine, cioè perché...
Sì. Tant'è che poi anche quello che ha un po' comandato la disposizione delle tavole della mostra. Vabbè, era un po' fisiologico, nel senso che siccome c'è questa cosa dei riferimenti, li ho messi in un ordine tale che ti consentisse che se ti prendevi la briga di leggerlo dall'inizio capissi tutto. Per cui... cioè, qui nel catalogo, per esempio, partiamo con Stelvio Martini e Jack Lemmon, che non hanno riferimenti fissi, però poi, come vedi, parte il primo giro che si fronteggia con Romeo Staffa, perché cominciano i legami, quindi se poi tu vai avanti queste cose rimangono. C'è Concetta Negroni, per dire, che viene citata, poi ci sono i cugini Brindisi. E nella biografia dei cugini Brindisi c'è scritto, in una delle rare immagini dove sono tutti insieme, al matrimonio di Concetta Negroni.
Ok.
Quindi se io avessi messo Concetta Negroni
dopo...
Come
mai ci sono le firme?
Perché era l'altro passaggio, ho fatto anche le firme, ovviamente, a parte qualcuno che mi ha fatto qualche amico, perché c'era anche questo giochetto che loro, essendo veri personaggi, ti firmassero, no? il ritratto che gli avevi fatto. E quindi c'era anche questa cosa in più delle firme. Per cui ti dicevo, se io avessi messo Concetta Negroni dopo i cugini Brindisi, quando tu leggi i cugini Brindisi dici al matrimonio di Concetta Negroni, chi è sta Concetta
certo,
Negroni?
Certo,
quindi, sì,
certo.
Un senso, un vago senso è stato dato così, quello sì.
Quindi
certo.
Era una track list.
Sì, esatto. Cioè, in effetti quando tu hai fatto quel ragionamento sul fatto di come si ascolta un disco dall'inizio alla fine, è ovvio che ho immaginato alla stessa logica che io vorrei che venisse letto così, come immagino che un musicista vorrebbe che la progressione di quel suo lavoro musicale parta come se l'ha immaginato lui e finisca come se l'ha immaginato lui. Poi, grazie a Dio, un disco te lo ascolti come vuoi, però secondo me almeno le prime volte sarebbe giusto
sì, adesso
seguirlo.
L'inganno poi di Spotify è di avere a disposizione tutto, e in realtà poi se hai tutto non ascolti nulla. È quello il secondo
il rischio
me.
Che corri.
Sì, no, soprattutto per chi non ha, diciamo, in testa un metodo. Soprattutto
oltretutto,
per i più giovani che ormai subiscono quest'epoca di musica totalmente smaterializzata e quindi non hanno neanche più la confidenza con i supporti concreti.
Sì, è un discorso anche dell'oggetto.
Proprio. Esatto.
Quella è una cosa per dire che mi è successa con la fotografia. Io l'ultima mostra che avevo fatto nel mio studio, nel vecchio studio, perché prima avevo uno studio molto grande dove si potevano fare anche delle esposizioni, era molto bello. Era una mostra di Polaroid. Proprio perché a un certo punto, io ti ho detto, faccio foto da tanto, da fine anni 80, quindi ho iniziato con la pellicola, poi a un certo punto ovviamente anch'io sono finito in mezzo al digitale. E a un certo punto però ho avuto il fastidio di avere questa cosa che un tempo, nella mia testa, la fotografia era un oggetto, cioè era proprio un
certo.
Oggetto tridimensionale. E invece negli ultimi, ti parlo, questa è una mostra che ho fatto nel 14, negli ultimi 10 anni da quel momento, quindi dal 2004 al 2014, invece avevo solo accumulato file su dischi rigidi. Quindi mi ha preso sto trip e ha detto no, voglio riavere le foto, tanto le foto che faccio digitale non mi viene voglia di stamparle. Ho detto mi riprendo una vecchia idea che mi piaceva moltissimo, che era quella dei Polaroid da bambino, della stampa istantanea, no? Che ti affascinava, che ovviamente io da piccolo non avevo mai avuto, non mi andate mai a comprare una Polaroid, perché poi costavano troppo soprattutto le ricariche. E quindi cosa ho fatto? Mi sono cercato, io sono un acquistatore abbastanza seriale di materiale fotografico da una vita, e mi sono comprato un paio di Polaroid antiche, quelle con le vecchie Polaroid, ti ricordi? Quelle che si aprono,
sì, sì.
La cosiddetta land camera, ed era appunto, avevi di fatto una matrice e poi rimaneva la Polaroid. La matrice, appena distaccata dalla Polaroid, era ancora umida, e dai miei amici fotografi professionisti avevo imparato questo giochino molto divertente, che tu puoi trasferirla, la metti su una carta porosa, cioè appena distaccata dalla Polaroid, che è quella che conserverai. Tu prendi la matrice, la metti su una carta porosa, la rulli come se stessi facendo un monotipo, come dire, da stampa calcografica, per capirci, e ti fa un'unica copia in più, che però ovviamente ha quell'effetto che poi invece ti rompi le balle a ottenere su Instagram con i suoi effetti,
certo.
Quel bell'effetto Polaroid invece è sgranato, smangiato, eccetera. E dopodiché queste, non le Polaroid, ma i transfer, li avevo fatti diventare appunto anche lì una galleria di personaggi, dove lì avevo fatto un altro gioco, a parte che li avevo stampati enormi, avevo fatto le scansioni in altissima risoluzione, sempre dal mio amico Great Prince, avevo stampato dei pannelli lì addirittura 140x80 di compensato, dove avevo spatasciato questi Polaroid tutti belli smangiatoni. Appunto, la tecnica si chiama transfer, alla fine la mostra era transfer, trasferimenti di identità, perché in pratica tutte queste persone che avevo fotografato, fra l'altro era un periodo che infatti in questo studio ero super organizzato, quindi avevo vestiti, quindi questa gente l'avevo anche completamente modificata. Quindi sembravano altre persone, allora da lì mi era venuta l'idea, le avevo fatte diventare proprio altre persone. Quindi anche lì nome, cognome inventato, data di nascita, professione, inventando anche il momento in cui era stata fatta la foto. Quindi che so, New York, primavera 73, e c'è la foto del mio amico Gian Pietro, per dire, cantante dei Ghosts of Gamble, con sotto scritto appunto professione rockstar, eccetera, eccetera, rispostando tutte le date in base alla data che mettevi come data.
Dove
di ripresa.
Adesso queste?
Questi ce li ho un paio appesi a casa, un po' in studio appoggiati, perché oltretutto è gente grande, sono 1,40x80, quindi occupano un sacco di spazio. Alcuni anche di quelli li avevo venduti, alcuni erano stati regalati ai soggetti, però molti ce li ho ancora, anche quelli erano, forse erano 15 quelli.
Che rapporto hai con il cinema invece?
Il cinema è il rapporto di uno che ci va poco e che però vorrebbe andarci molto di più. La classica cosa per cui ogni volta che ci vado dico che coglione che sono che ci vengo così di rado. L'ultimo film che ho visto al cinema, con Andrea siamo andati a vederci la versione restaurata di Frankenstein Junior, ed è stata una roba meravigliosa, devo dire.
E invece che i film li guardi, sì?
Sì, i film li guardo. Guardo più i film che le serie, forse, dai.
Che adesso le serie hanno soppiantato.
Sono abbastanza preponderanti.
Esatto.
Poi qualcuna me la guardo comunque. Però
qual è il genere che ti...
Non necessariamente un genere, ti posso dire, per dire, nel discorso per esempio delle serie che apprezzo meno, invece quelle che ultimamente mi hanno divertito, in effetti fra di loro non si assomigliano come genere, per dire. Che so, mi è piaciuta, non so se probabilmente l'avrei vista, quella di Sky, di Christian.
No.
Che è una storia abbastanza surreale, che sarebbe anche difficile da definire. Questa roba ambientata al Corviale, no? È presente il famoso edificio di Roma, il chilometrone di cemento armato, quello fatto da... adesso mi sfugge il nome dell'architetto, comunque che si vociferava anche che lui si fosse suicidato dopo aver creato questo mostro, è lungo tipo 940 metri, ci stanno 15.000 persone. Ed è ambientata lì, ed è una storia folle di uno che praticamente, appunto, si titola Christian, lui è proprio uno degli ultimi, un devastato, proprio che abita in questa situazione di super degrado, che a un certo punto gli vengono ste stimmate e lui comincia a guarire le persone, cioè in pratica viene fuori che lui è come se fosse un messia ritornato sulla terra. Però inserito in questo contesto, immaginati, come può essere una Santa Elia di Cagliari, anche dal punto di vista architettonico, o un effetto tipo Gomorra di Scampia.
Beh, quell'architettura lì,
esatto,
popolare.
Che però caratterizza molto, sì. Quindi dà anche un tipo di contesto sociale, dove se una cosa che accade lì ovviamente ha un altro peso, come se invece fosse accaduta, che so, a Roma invece a Prati, per dire, no?
Sì, sì.
Ed è molto interessante, però ripeto, come lo potremmo definire come genere? Un fantasy distopico, una roba un po' neanche, perché poi se vogliamo è tutto ambientato in una realtà effettivamente reale, appunto. Però per fare un esempio, quindi non saprei dirti un genere che mi appassioni, come dire, più di altri.
Bene, quindi insomma, questa mostra quanto ancora starà secondo te?
Sicuramente, ne parlavo oggi con Andrea, sicuramente starà ancora per tutto giugno e forse qualcosina ancora a luglio. Bisogna anche un po' capire, ovviamente arrivando in piena estate, poi a luglio anche la programmazione della mostra, delle cose del foro, chiaramente sai, con l'estate tutto
certo.
Si dilata e si alleggerisce, però io non vorrei che ci stesse troppo, anche perché capiti a noi. Però Andrea, ripeto, parlandone anche oggi, mi ha detto no, ma dai, almeno una prima metà di luglio teniamola. Secondo me è strano poi tirar fuori un'altra mostra a metà luglio, però vabbè, questi sono...
E può girare, secondo te?
Allora, questo l'ho pensato, è un po' lì, ecco, lì un minimo sono stato, come dire, un po' più lungimirante. Nel senso che un concetto del genere tu lo potresti proporre, ovviamente bar che abbiano la possibilità di avere lo spazio, però è una cosa, sarebbe una mostra bellina da far girare per i bar, no?
E non solo ovviamente. In Sardegna.
Beh, volendo sì, anche perché non è che sia complicata da trasportare. Sì, non sono assolutamente, possono essere ovunque alla fine.
Esatto.
Tant'è che anche loro, i personaggi stessi, ne abbiamo di Sardi, ne abbiamo di altri posti, c'è il torinese, c'è la cubana, eccetera, eccetera. Per cui non ha, ecco, non è una cricca endemica.
Qualcuno che è rimasto fuori?
Di
loro?
Eh beh sì, due o tre che non ho...
Come si chiamano?
Loro non avevano ancora...
Non li hai ancora battezzati.
Erano delle facce che sono rimaste fuori, qualcuna sì.
Una piccola curiosità la possiamo svelare, che sì. Insomma, qua c'è la tua coda.
Sì, no, beh, ci sono anche io con la mia faccia.
Esatto.
Dei tempi, quindi, di quando avevo ancora i capelli lunghi.
Quando si apre poi questo catalogo... In basso a sinistra.
In basso a sinistra, nella prima pagina.
In realtà c'è l'autore da qualche parte doveva essere.
Alla Hitchcock, diciamo.
Esatto, quindi ti capita di farlo questo?
Bah, no, è stato casuale perché appunto, vedi, quello è l'unico dei disegni che nasce davvero come un ritratto. È un ritratto fatto a un amico con cui avevamo fatto un viaggio in Toscana, metti 26-27 anni fa, no, quello adesso è un disegno del 95-96. E infatti è l'unico effettivamente reale, infatti il mio amico comunque se l'è comprato, appunto.
Hai più disegnato?
In che senso dici?
Questi personaggi? Nel senso che
beh, quando
disegno,
ti
è venuta
io
la voglia adesso di riprenderne...
Ah, tu dici proprio recentissimamente?
No, anche perché qualora dovesse poi questo trasformarsi in un ipotetico fumetto... Che tipo di lavoro ci sarebbe? Perché poi questi personaggi vanno resi in diverse prospettive.
Certo. Il lavoro che fai ogni volta che devi immaginarti un fumetto, e quindi cominci a farti lo studio del personaggio con le varie, cioè come si faceva proprio un tempo, per cui te lo disegni di fronte, di profilo, di tre quarti, ti immagini la corporatura, come è vestito, cioè il lavoro che faresti in effetti per delineare un personaggio anche di un racconto. Però
hai mai scritto un fumetto?
Sì, cioè c'è un fumetto che ho fatto molto da ragazzino, ma che era una roba proprio...
È dispendioso come tempo.
Cioè più che altro è proprio una questione mentale, cioè il fatto di darsi una programmazione e lavorare con... Io purtroppo ho sempre avuto questo limite, che poi ti ho parlato di pigrizia prima, alla fine la pigrizia è anche relativa, nel senso che io sono uno che poi invece parte e può rimanere tre giorni a lavorare senza fermarsi, è più una pigrizia, neanche una pigrizia, è proprio una insofferenza... alla programmazione, cioè non sono mai riuscito a fare sport in vita mia perché l'idea di avere un appuntamento fisso, che so, martedì, giovedì e sabato a tale ora, perché per fare uno sport devi farlo,
ti
così
generava ansia,
più che ansia è proprio malumore, cioè proprio l'idea di avere programmi fissi e sapere che poi il paradosso qual è? Che poi invece nella mia vita ho fatto esattamente il contrario, nel senso non ho mai preso questi impegni perché ho sempre avuto da quando avevo 18 anni l'idea che non dovevo avere vincoli, che me ne dovevo poter andare quando volevo, eccetera. Sono il più stanziale che conosco, non me ne sono mai andato da Cagliari, cioè ho 55 anni, non ho mai vissuto più di un mese lontano da Cagliari, però sempre con la cosa che se volessi
potresti
farlo. Cioè, la follia è quella, fa ridere.
Io ti ringrazio, ma noi tutti che ascoltiamo questo podcast, che spero veramente saranno tanti, ti ringraziamo per averci dedicato
Sono io che ti ringrazio.
Un'ora quasi
sì.
Di tempo.
Ah,
sì. Poi vedo anche il tuo orologio molto particolare, quindi tu hai una cura anche dell'abbigliamento, dell'estetica.
No, più che altro mi piacciono le cose vive.
Che orologio è questo?
Un Lorenz.
Wow, ma è bellissimo. Questo dove l'hai... Dove
questo è un regalo di un caro amico che ha appunto un'orologeria, anzi una gioielleria, che una ventina d'anni fa si è presentato con due di questi addirittura, sapendo che ero malato di modernariato, di tutte queste cose, quindi si è presentato con questi due orologi di primi anni 70, i classici NOS, no? I New Old Stock, roba che era rimasta sempre in un cassetto da che era stata prodotta. E Luca un giorno è arrivato e mi ha detto: "Mano, so che tu questi li apprezzerai, te li regalo." A me mi è proprio caduta la mandibola, e infatti è un orologio che ho sempre usato con piacere.
Grazie Emanuele.
Grazie a te. Ciao Simone.
Ciao Manuel.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B Podcast.